Sei paranoica? Una cosa del genere non potrebbe mai succedere nel nostro paese. Nessuno è disposto a spingersi così oltre. Il mio mondo è caduto a pezzi, perché era una persona che stimavo così tanto e con cui avevo passato così tanto tempo, eppure in realtà non sapevo niente di lui. Helen Steele è nata nel 1965 e la sua vita adulta è una vita di attivismo politico ed ecologista. Nel 1986, come attivista del gruppo Greenpeace di Londra, fu l'autrice, insieme ad altri 5 attivisti, di un testo di denuncia contro la società McDonald's, dal titolo «Cosa non va in McDonald's? Tutto quello che non vogliono farci sapere», in cui si accusa la società americana, in modo molto diretto, di essere colpevole di crudeltà verso gli animali e maltrattamenti nei confronti dei dipendenti. McDonald's rispose con una denuncia per diffamazione e la relativa richiesta di danni ingenti, di fronte a cui 3 degli autori ritrattarono e presentarono le proprie scuse. Ma Helen e David Morris, gli altri 2 autori, non si arresero e trascinarono la questione in quello che è noto come il caso McLibel, il più lungo caso di diffamazione mai tenuto nel Regno Unito, durato ben 10 anni. Alla fine, il caso finì davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dove finalmente Helen e David ottennero la vittoria dopo le numerose sconfitte in patria, in quanto venne stabilito che lo strapotere economico di McDonald's aveva fatto sì che i 2 non avessero mai avuto la possibilità di sostenere un processo equo. Nel frattempo, Helen aveva conosciuto un attivista di origine neozelandese, John Barker. John aveva una lunga storia di battaglie sociali, soprattutto contro l'apartheid, che gli erano costati anche un arresto. John è forte, simpatico e un attivista coraggioso pronto all'azione, uno che non si tira indietro di fronte a niente. Per 3 anni frequenta gli stessi gruppi di Helen, partecipa alle stesse occupazioni e manifestazioni, dorme negli stessi ostelli di fortuna e nelle stesse case occupate. Poi un giorno, nel 1990, John le chiede un prestito. I soldi gli servono, le dice, per tornare in Nuova Zelanda e andare al funerale della madre. Non ha nessun altro a cui chiedere e la notte prima della partenza apre il suo cuore ad Helen, che risponde ai suoi sentimenti. Al suo ritorno i 2 si mettono insieme. Lui dice di voler passare tutta la vita insieme, di essere follemente innamorato, che vuole avere dei figli con lei, che vuole invecchiare insieme a lei. Comprano una casa insieme e si trasferiscono lì. Il loro sembra un grande amore, completamente corrisposto da ambo le parti. Ma nell'estate del 1991 John ha una profonda crisi. Continua a ripetere di essere solo al mondo, di non avere nessuno, i genitori sono morti, non ha fratelli, e teme che anche Helen, come la sua ex, Debbie, lo lasci e che non potrebbe sopportarlo. Gli racconta che vuole andare via, fuggire dai suoi demoni interiori. Piange, dice che nemmeno sua madre gli ha mai voluto bene e che i suoi genitori lo hanno sempre maltrattato. Nel marzo del 1992 John chiama Helen in lacrime, è all'aeroporto di Heathrow e sta per andare in Sudafrica. Helen riceve 2 sue lettere con timbri postali sudafricani, poi il nulla. John è sparito per sempre. Helen è disperata e soprattutto teme che John possa voler togliersi la vita in preda alla disperazione e alla solitudine e inizia a indagare per cercare di ritrovarlo. Per prima cosa ottiene il certificato di nascita di John, che conferma quanto già sapeva. È nato nel 1960 in una cittadina del Midlands da genitori neozelandesi. Helen prova ad andare a bussare a casa dei suoi genitori, ma la famiglia non abita più lì, le dicono. Disperata e non sapendo più che pesci prendere, Helen inizia a consultare gli archivi nazionali dei decessi. Se non è mai partito e invece si è suicidato, il suo nome potrebbe saltare fuori. Sarebbe una notizia orribile, ma almeno potrebbe mettersi l'animo in pace. E consultando questi certificati, Ellen scopre una verità scioccante. John Barker è morto, ma è morto nel 1968, all'età di 8 anni, di leucemia. Quando scopre la verità, Ellen ha un brivido di orrore lungo la schiena. Tutto coincide. Il certificato di nascita, la stessa persona, gli stessi genitori, la stessa città. Tutto il mondo di Ellen si capovolge. L'uomo che ha conosciuto per 5 anni e con cui ha convissuto per 2, di colpo, non esiste più. Ma chi è dunque John Barker? Ellen non lo sa. Potrebbe essere una spia, certo, ma anche un criminale che sta nascondendo la sua identità. Le ci vorranno 10 anni di ricerche per arrivare alla verità. Ellen ha 2 soli indizi su cui lavorare. Il nome di una zia di John, di cui lui le aveva parlato, che viveva in Nuova Zelanda, e il vero nome del padre di John, citato in una delle lettere che le aveva spedito, Jim Dines. Perché John avesse lasciato questi indizi dietro di sé non lo sapremo mai. Forse chi è costretto a mentire sulla propria identità ha bisogno ogni tanto di lasciar trapelare qualcosa che gli permetta di ricollegare la propria vera persona con quelli a cui sta mentendo. O forse era tormentato dai sensi di colpa e in qualche modo voleva che Ellen lo ritrovasse. Fatto sta che nel 2003 Ellen va in Nuova Zelanda, inizia a indagare negli archivi pubblici e scopre che il nome della zia è in realtà il nome della suocera di John. Perché John è sposato con una donna di nome Debbie. Tornata a Londra, riesce a ottenere il certificato di matrimonio dei 2 e alla voce professione, John Barker, che in realtà si chiama John Dines, ha indicato ufficiale di polizia. Ellen dichiarò che la notizia la colpì come una tonnellata di mattoni. Tutto quadrava. Jim Dines, in effetti, era il nome del padre di John. E John era sposato, dal 1977. Ma forse, si dice Ellen aggrappandosi all'ultimo barlume di speranza, per quanto irragionevole, è un poliziotto che ha lasciato la sua vita per seguire le cause dell'attivismo politico. Per quanto fosse ipotizzabile che la polizia inglese infiltrasse le associazioni politiche, nessuno poteva concepire che lo facesse in un modo così disumano e nel totale disprezzo della dignità umana. È una cosa, come le dice anche suo padre, che non potrebbe mai succedere al giorno d'oggi in un paese come l'Inghilterra. Per quasi 20 anni Ellen si è aggrappata all'idea che John in qualche modo potesse averla amata davvero. Ma poi anche Ellen ha dovuto fare i conti con la realtà. Quel tipo di imbroglio non poteva essere organizzato da una persona sola. C'era dell'altro. Ed è qui che si apre un capitolo di manipolazioni e abusi sistematici da far impallidire la Stasi o la KGB. Ellen scopre di non essere la sola ad aver vissuto una situazione del genere. Trova altre donne, altre vittime, che hanno avuto storie simili, anche peggiori, in cui sono nati addirittura dei figli all'interno di relazioni poi bruscamente interrotte con agenti infiltrati con le medesime modalità di John. Incontrare altre donne come lei dà a Ellen una nuova forza e il coraggio di andare avanti. Quello che emerge è raccapricciante. I poliziotti infiltrati avevano patenti, passaporti, lavori falsi e ben documentati. Nessuno può creare una tale situazione senza la complicità e l'organizzazione delle istituzioni, senza che tali operazioni fossero pensate ed autorizzate a livello politico. Lo scandalo, sollevato anche da uno straordinario lavoro investigativo ed inchiesta del quotidiano The Guardian, è enorme e prende il nome di Scandalo degli Spy Cops, i poliziotti spia. Per 37 anni, rivela il Guardian, due unità della polizia inglese, la Special Demonstration Squad e la National Public Order Intelligence Unit, hanno infiltrato oltre 1000 gruppi politici, fin dal 1968. Non solo gli agenti hanno mentito sulle loro identità in queste operazioni, ma hanno ingannato numerose donne per avere relazioni con loro e hanno nascosto le prove in vari casi giudiziari. Nel dicembre del 2011 lo studio legale Bimberg Pierce ha avviato una causa in rappresentanza di 8 donne, indotte con l'inganno ad avere relazioni di lunga durata con 5 poliziotti sotto copertura, mentre operavano in associazioni e campagne per la giustizia sociale e per la salvaguardia dell'ambiente. La causa è rivolta verso violazioni dei diritti umani e civili. C'è una lunga lista di diritti e leggi infrante in questa denuncia. Il 12 marzo 2015 il segretario di Stato inglese, Theresa May, ha avviato un'inchiesta, nota come Undercover Policy Inquiry o Pitchford Inquiry, che dovrà concludersi nel 2023. Le prove sono state evidenziate e discusse il 2 novembre 2020 e sono attualmente coinvolti 140 agenti che hanno infiltrato oltre 1000 associazioni per oltre 40 anni. La causa scatenante dell'inchiesta è stata una serie di denunce sui metodi discutibili dei poliziotti sotto copertura, che erano arrivati a infiltrare i membri della campagna per la giustizia in relazione all'omicidio a sfondo razziale di Stephen Lawrence, su cui peraltro la polizia era accusata di corruzione e gravi negligenze. Ma c'è uno scandalo nello scandalo. Non solo le unità segrete della polizia hanno infiltrato gruppi politici usando le donne come strumenti per ottenere informazioni, ma lo hanno fatto quasi esclusivamente in gruppi di sinistra ed estrema sinistra. Solo 3 organizzazioni di ultradestra sono state oggetto delle attenzioni di questi gruppi di polizia. Questo fa supporre che non solo le brutali operazioni di intelligence sono state appoggiate dalle istituzioni, ma lo sono state in modo da influenzare l'andamento politico della nazione, indebolendo e rendendo vulnerabili i movimenti di sinistra, con un preciso disegno strategico in mente. La polizia segreta che si infiltra nelle vite delle persone. Agenti che vivono una vita di bugie, avendo relazioni di anni, avendo anche figli, con delle donne inconsapevoli, per spiare le loro attività e riferirle al governo. Una cosa normale in un paese di oltre cortina, nella DDR o in Russia, prima del crollo del muro di Berlino. Ma nel Regno Unito, alla fine degli anni Ottanta? Questa storia sembra una teoria del complotto, solo che i complotti, a volte, esistono davvero. È una storia che vede colpiti i diritti più basilari e la dignità delle persone in un paese che dovrebbe essere uno dei baluardi di quei diritti in Europa e nel mondo. Un paese in cui il rispetto dei cittadini dovrebbe essere il fondamento stesso della società. Un paese in cui lo Stato di diritto è uno dei pilastri fondanti della civiltà democratica dello Stato. Un paese che ha letteralmente inventato il concetto di habeas corpus, l'inalienabile diritto ad avere libertà e controllo sulla propria persona anche di fronte alle autorità. Eppure, anche nel luogo in cui i diritti dei cittadini sembrerebbero essere al primo posto, la presenza di entità governative deviate, aberrazioni degli impianti di sicurezza dello Stato, intere organizzazioni corrotte fin dalle fondamenta emergono di colpo, rivelando che il tessuto della democrazia lascia spesso intravedere le ombre di oscure manovre, sempre all'opera per indirizzare interessi di parte, non curanti di travolgere e distruggere la vita a persone innocenti che spesso si battono per i propri ideali in un mondo migliore. Oggi la battaglia di Helen è tutt'altro che conclusa. Nell'indagine promossa da Theresa May, gli agenti sotto copertura hanno spesso ottenuto il diritto di restare anonimi, diritto che purtroppo non sempre è concesso anche alle loro vittime. John Dines ha lasciato la polizia ed è attualmente un consulente dedito all'insegnamento di tecniche di infiltrazione in gruppi di estrema sinistra. Ha presenziato ad eventi e convegni in materia esponendo i principi delle proprie tecniche e collabora con la Charles Sturt University, un posto che gli ha trovato il suo dipartimento mentre cercava di nasconderlo alle ricerche di Helen. Helen ha continuato a combattere, fronteggiandolo più volte in pubblico, perché queste pratiche incivili e disumane, volte a provocare enormi sofferenze psicologiche nelle persone, spesso anche negli agenti stessi, cessino completamente e vengano abbandonate una volta per tutte, e le libertà democratiche di pensiero ed espressione ideologica vengano rispettate davvero, almeno nei paesi che si definiscono civili. La BBC ha recentemente rivelato che il numero di donne coinvolte in queste pratiche disumane è salito a 30, mentre casi simili sono stati riportati anche in Canada. Recentemente, nel 2020, il Metropolitan Police Service si è scusato e ha pagato un'indennità al figlio di un agente sotto copertura, nato da una relazione con un attivista durante un'operazione di infiltrazione, che si somma a quella di 425.000 sterline già versate alla madre. Solo a 26 anni il figlio nato da questa relazione ha conosciuto la verità, ossia che suo padre non aveva abbandonato la famiglia, ma era un agente sotto copertura. Questo agente, Bob Lambert, durante l'operazione era sposato con due figli. Ad oggi non si sa quante e quali informazioni siano state carpite da questi agenti, quante azioni abbiano compiuto o con che ordini, in che modo abbiano indirizzato e pilotato le associazioni e i movimenti che si sono battuti contro le ingiustizie dello status quo con i propri ideali di cambiamento. Helen Steele ha recentemente chiesto che i nomi e le identità di tutti gli agenti coinvolti vengano resi pubblici, in modo che tante storie ancora irrisolte possano finalmente trovare una loro conclusione. Ma non ha alcun supporto economico ai propri appelli, a parte le proprie finanze. Quello che è certo è che l'indagine non andrà mai oltre i meri esecutori di queste pratiche deviate. Al massimo, il livello superiore farà mea culpa su mancanza di controllo e supervisione, ma la linea, già nettamente tracciata nelle dichiarazioni delle autorità di polizia, è che queste iniziative erano prese individualmente dai singoli agenti sul campo, per 30 anni, su oltre 1000 casi distinti. Allison era un attivista in organizzazioni contro la corruzione della polizia, il razzismo e il fascismo. Ha incontrato Mark Cassidy, si è innamorata di lui, hanno vissuto insieme per 5 anni. Mark compare nelle foto e nei video di famiglia. Hanno pensato di avere dei figli. Nel 2000 Mark è scomparso nel nulla. Bea era un membro del Partito Socialista dei Lavoratori. Ha avuto una relazione con Anthony Bobby Lewis, nome in codice NH78, che lei conosceva come Bobby McGee. Belinda non era parte di alcun movimento politico o attivista, finché non è stata coinvolta in una relazione da Bob Lambert, che lei conosceva come Bob Robinson, che l'ha usata per rendere più credibile la propria copertura. Deborah era un'attivista di Cardiff, in un gruppo anticapitalista che si batteva per la giustizia sociale e contro le campagne di deportazione. Ha conosciuto Marco Jacobs nel 2005 e nel 2008 lui le ha rivelato di amarla profondamente. Deborah ha lasciato il suo compagno di allora per iniziare una relazione con Marco, che però è scomparso nel 2009, lasciandola sola e confusa. Donna faceva parte di un gruppo di amici attivi in ambito sindacale, socialisti e impegnati in campagne antirazziste. Incontra Carlo Neri nel settembre 2002 durante una manifestazione e diventano inseparabili. Vivono insieme per 2 anni, parlano di avere un figlio. Poi Carlo dice di avere un crollo nervoso, minaccia suicidio e poi scompare nel nulla. Elle non era attiva in nessun movimento politico. Nel 2001 incontra il suo primo vero amore, James Strever. Dopo un anno di relazione, James gli dice di dover partire per gli Stati Uniti e la loro relazione si interrompe, anche se rimangono in contatto epistolare. Quando ha scoperto che si trattava di un poliziotto, Elle è rimasta traumatizzata e ancora oggi ha grandi difficoltà a fidarsi di chiunque. Jane era un ecologista e un attivista sociale. Mark Stone è il suo migliore amico e in alcune occasioni la loro relazione diventa intima. Convivono in tre case diverse per 7 anni, ma il vero nome di Mark Stone è Mark Kennedy, un agente infiltrato. Jessica ha 19 anni nel 1992, quando si trasferisce a Londra e va a vivere in una comunità di attivisti per i diritti degli animali. Qui incontra il suo primo amore, Andy Davey, il cui vero nome è Andy Coles. Hanno una relazione, Andy le dice di avere 24 anni, in realtà ne ha 32 ed è sposato. Stanno insieme per un anno, poi lui scompare alla ricerca di se stesso, lasciando Jessica e il cane che aveva adottato. Kate incontrò Mark Stone nel 2003 ad una manifestazione contro il G8. Condivide le stesse passioni politiche di Kate e come lei, come Jane, ne è affascinata. Passano 2 anni vivendo insieme, diventa parte della famiglia di Kate. Nel 2010 Kate riceve una telefonata in cui l'avvertono che Mark è un agente di polizia in incognito. Il dolore, la paranoia, il senso di vergogna paralizzeranno Kate per molto tempo. Lindsay, un attivista su diversi fronti, incontra anche lei Carlo Neri, il cui vero nome è Carlo Soracchi, nel 2001. Carlo è gentile, generoso e diventa un grande amore per Lindsay. Gli mostra la foto di suo figlio, nato da una precedente relazione, e dice che ora non può più vederlo, cosa che gli causa grandi sofferenze. In realtà Carlo vede suo figlio tutte le sere, quando torna a casa da sua moglie. Dopo un'intensa e lunga relazione, come da copione, sparisce di colpo adducendo motivi familiari. Lisa ha anche lei una relazione con Mark Stone, Mark Kennedy, che diventa la persona più importante della sua vita. Non solo condivide con lui la passione per l'attivismo sociale ed ambientale, ma diventa parte integrante della sua vita e della sua famiglia. Dopo la scoperta della doppia identità di Mark, Lisa pensa a quante lettere, sms, email intime e private sono state condivise con le autorità, insieme ai suoi spostamenti, le sue telefonate e chissà cos'altro. Lizzie era un'attivista per i diritti degli animali negli anni 80. Ha avuto una relazione intima con Mike Blake, vero nome Mike Chitty, dall'ottobre del 1985 al maggio del 1987, quando Mike ha detto a Lizzie che sarebbe andato a lavorare negli Stati Uniti, cessando ogni ulteriore comunicazione. Madeleine si è unita al Partito Socialista dei Lavoratori a metà degli anni 70. Per 2 mesi ha avuto una relazione intima con Vince Miller, nome in codice HN354, fino a quando Vince non è partito improvvisamente senza lasciare traccia. Monica, negli anni 90, era parte del movimento Reclaim the Streets, che si opponeva all'uso dominante delle automobili, promuovendo la restituzione degli spazi pubblici alla comunità. Nel 1996 ha una relazione con Jim Sutton, vero nome Jim Boiling, che diventa una parte centrale della sua vita. Jim conquista la sua fiducia e i suoi sentimenti, fino all'autunno del 1997, anno in cui la relazione termina ma non l'amicizia, che si interromperà solo quando Monica scoprirà la sua vera identità. Naomi era un'attivista per i diritti sociali, tra cui quelli della comunità LGBT e dei rifugiati. Per 8 mesi ha una relazione intima molto intensa con Mark Stone. Quando Naomi decide di lasciarlo, Mark piange a lungo tra le sue braccia. Come abbiamo visto nei casi precedenti, Mark Stone è in realtà Mark Kennedy e ha già avuto sotto copertura altre relazioni intime con altre attiviste. Ruth è un'altra attivista vittima di Jim Sutton, Jim Boiling. Hanno una relazione di 18 mesi, scopre la verità solo nel 2011 e da allora fa ancora fatica ad accettare lo sceno livello di intrusione che la polizia ha compiuto nella sua vita privata. Sara apparteneva ad un gruppo che sabotava le attività di caccia. Ha avuto una relazione con James Straven per 1 anno, tra il 1998 e il 1999. Anche qui il copione è simile ad altri casi. A Natale 1999 James scompare per qualche tempo, poi riappare dicendo di avere problemi psicologici e poi scompare definitivamente con la scusa di un viaggio all'estero. Rosa ha una storia di attivismo per i diritti sociali e si dedicava a campagne locali per promuovere la qualità della vita e dell'ambiente contro le pure logiche di profitto. Incontra anche lei Jim Sutton, Jim Boiling. La loro relazione dura 9 anni, in cui vanno anche a vivere insieme. Poi Jim sparisce, in seguito a una crisi nervosa. Rosa cerca disperatamente di ritrovarlo per 1 anno e mezzo, e quando riappare, la loro relazione ricomincia e Rosa rimane incinta. Da quel momento la situazione precipita. Rosa viene isolata da tutti gli amici, vive una relazione violenta, un agente di sorveglianza che la controlla 24 ore su 24, finché non riesce a scappare in un rifugio per donne in difficoltà con suo figlio. Il movimento che oggi segue le cause civili e la lotta contro ogni forma di abuso di questo genere verso le donne, passato, presente o futuro, si chiama Where We Stand, e la loro battaglia, per molti versi, è ancora tutta da combattere. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!